Ciao, ti presento Jack.
Ben ritrovati cari ascoltatori, ben ritrovate care ascoltatrici. Come va? È mercoledì, è l'ultimo mercoledì del mese. E siamo rimasti pochi a ballare la Ligali qui in Via Olearo, perché oggi il grosso di Radio Popolare è in trasferta a San Donato. San Donato a cui io mando un saluto, Jack come sempre invece va in onda dallo studio 2 di Radio Popolare. Matteo Villacci, che sono io, si prende l'onere di controllare che tutto continua a funzionare bene qua, date tranquilli che qui ci penso io. Puntata intensa anche oggi del magazine musicale di Radio Popolare, perché ovviamente dopo essere tornati all'interno del disco di Lucio Corsi, che è artista della settimana, oggi parleremo con Sciocchi Senussi di Ennio Morricone, parleremo di festival con un lungo servizio di Luca Santoro e poi avremo ospite la Nigna nella seconda mezz'ora, non vedo l'ora. 331-621-4013, il numero per sms, whatsapp e telegram, diretta a popolarenetwork.it per le mail. E basta, partiamo con la musica, partiamo con l'artista della settimana che, come vi dicevo, è Lucio Corsi. Questo è Red Rave.
Il Re del Rave è tornato in pista, il Re del Rave, in una notte dipinta, il Re del Rave. Il Re del Rave l'hanno messo incinta, il Re del Rave, con dei marchi ingegni fatti male, coi fili e gli ingranaggi di una Volkswagen. Il Re del Rave ha montato l'impianto, il Re del Rave viaggia in treno ma in bagno, il Re del Rave. Il Re del Rave quando è l'ultima spiaggia vede la Madonna che balla sotto cassa. Il Re del Rave l'hanno preso a schiaffi, il Re del Rave, due tipe di frasassi, il Re del Rave. Il Re del Rave sembra Paul McCartney, il Re del Rave, o il principe Giovanni, il Re del Rave. La notte nelle tende, la polvere che prende d'incanto, vede San Francesco che cerca lo stregato. Il Re del Rave sembra un pollo arrosto, il Re del Rave, c'ho il babbo poliziotto, il Re del Rave. Il Re del Rave è un angelo nel pozzo, il Re del Rave, ma riconosci subito qual è il suo cane, è quel volpino che mangia gomme americane tutto il giorno, il Re del Rave. Il Re del Rave, il Re del Rave. Quanto porta iella, il Re del Rave, ti si ficca in testa, il Re del Rave. Il Re del Rave quando mangia i funghetti vede Gesù Cristo che vende i braccialetti. Il Re del Rave da Salerno a Foggia, il Re del Rave se lo tocchi scoppia, il Re del Rave. L'ha inventato Leonardo, il Re del Rave. La notte nelle tende, la polvere che prende fa bingo, vede il Padre Eterno che suona una Gibson. Ra 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 ra
Potreste mettere l'asterisco che rimanda alla nota a piè pagina con scritto chi se ne frega. Però nel caso vi interessasse, del bel disco di Lucio Corsi, questo è Re dei Rave, insieme a Sigarette, è uno dei brani che ho apprezzato di più. Volevo essere un duro è il nome del disco e anche del singolo che lo ha preceduto, passando per il palco di Sanremo che ormai conosciamo tutti. Questa invece era appunto il re del rave, Lucio Corsi, artista della settimana. Voltiamo pagina però a Jack e, come vi dicevo, veniamo a parlare di Ennio Morricone, perché ieri sera e anche la sera prima c'è stata una serata al Lirico di Milano a lui dedicata, e per raccontarci cosa è successo abbiamo con noi Sciocchi Senussi. Ben ritrovato, Sciocchi.
Grazie Matteo, grazie.
Come, cosa è successo sul palco del Lirico
ieri? È successo che, va bene, questo è il primo mio diciamo concerto di Morricone senza Morricone. Forse ne ho visti una quindicina, per dire, anche perché lui ha iniziato tardissimo, all'età di 70 anni,
sì,
a fare concerti, quindi stiamo parlando 2001-2002. E, infatti ho visto forse il primo suo primo concerto a Milano. Ovviamente è sempre una magia, anche se ieri c'era la sua orchestra, quindi tutta la sua, diciamo non tutta, però la maggior parte, quelli che l'hanno accompagnato nella sua esperienza sia discografica sia nei concerti, ovviamente una interpretazione che, diciamo, che rispetta in modo super fedele, sì, diciamo, gli arrangiamenti del maestro, però mancava qualcosa che, diciamo, io da amante di Morricone, perché quando andavo a vedere Morricone e c'erano alcuni brani, e tu dici, ma è quel signore di così piccolo, questo anziano, sì, che ha creato
questa magnificenza.
Sì, sì, ma quello è davanti un genio. Ecco, ieri non c'era
mancava
il genio. Però a parte questo è stata veramente una bellissima esperienza, grazie al suo manager negli ultimi, diciamo, il suo da quando ha iniziato a fare i concerti nel 2001-2002, Luigi Caiola, che ha scritto un libro che si chiama We All Love Ennio Morricone, che è uguale al disco che è uscito dopo quando ha vinto l'Oscar per la carriera. Subito dopo è uscito un album, si chiama We All Love Morricone. Ed era un disco omaggio, soprattutto diciamo di musicisti americani, perché tutti hanno scoperto, Morricone non lo sapeva, che tutti ascoltavano la musica di Morricone. Stiamo parlando di Metallica, di Bruce Springsteen, andiamo in Gran Bretagna, Roger Waters, Céline Dion, sì, Herbie Hancock, sì, Quincy Jones, che a un certo punto dice io ti amo, perché c'erano anche dei filmati, io ti amo Ennio, e quindi attraverso i racconti di questo libro, ogni volta che facevano l'introduzione di un brano, raccontavano come è stato il contatto tra questo grande artista e il boss, oppure in Metallica, con Ennio Morricone. Addirittura Metallica hanno saputo che Morricone sta facendo questo album, hanno chiamato loro un manager, ma noi vogliamo esserci, e il manager ha detto guarda, siamo in ritardo, dobbiamo consegnare domani tutto, e hanno detto no, non lo facciamo subito, e hanno fatto l'estasi dell'oro, che apre tutti i loro concerti.
Esatto, allora chiudiamo noi questo intervento con l'estasi dell'oro. Grazie davvero, Sciocchi, di questo racconto. Ennio Morricone nella lettura dei Metallica di Ecstasy of Gold. The Ecstasy of Gold, nella versione di Ennio Morricone, nella versione di Metallica di Ennio Morricone. E ora torniamo a parlare di festival, ogni tanto l'abbiamo fatto, festival che chiudono, sono notizie che si rincorrono sempre più frequentemente. Luca Santoro ha costruito per noi un servizio che ci andiamo ad ascoltare.
Chiusure definitive o temporanee di festival se ne sentono pressoché ogni giorno, mescolate nel mare di news infinite. Si dice che 3 casi costituiscano una prova e qui di casi ce ne sono centinaia. E in effetti, allargando un po' lo sguardo, ci accorgiamo che non si tratta affatto di casi, ma di esempi. Di qualcuno ne abbiamo parlato recentemente, il Varese Summer Festival ad esempio, che ha presentato un bando a cui nessuno ha proposto un progetto. E settimana scorsa il Two Days, lo storico festival torinese che ha chiuso i battenti almeno per il 2025, ma lasciando segnali decisamente pessimisti per gli anni a venire. Insomma, che si parli di festival finanziati da fondi pubblici, da fondi privati o dallo sforzo dei volontari, che siano grandi o piccoli, nuovi o con una lunga tradizione alle spalle, il problema appare trasversale. Il che non significa privo di cause e di responsabilità specifiche, proprio quelle che cercheremo di svelare adesso, unendo un po' i puntini. Lo facciamo partendo dalle nostre vicinanze, ossia dal Filagosto, uno storico festival indipendente della Bergamasca. Ogni anno, da 2 decenni a questa parte, il festival viene organizzato dall'associazione di volontari Filago Giovani, che quest'anno ha dovuto prendere la sofferta decisione di non tenere l'edizione 2025. Abbiamo chiesto il perché a Giuseppe Carminati, membro fondatore proprio di Filago Giovani.
C'è stata comunicata, e aggiungo con estremo ritardo, il non rinnovo della convenzione. Quindi il primo grande problema di Filagosto è stato la location. Non nascondo che c'è anche un problema economico. Nel 2019 noi siamo stati obbligati a cambiare la location, quindi a passare da un centro polifunzionale con un campo sportivo, quindi già attrezzato in parte con cucine, pizzeria, casse, bagni, e trasferirci in un'altra zona, era una zona verde abbandonata, quindi diciamo che qui i costi sono quintuplicati a dir poco. In questi anni si è aggiunto anche una regolamentazione ancora più massiccia sotto l'aspetto della sicurezza, e quindi siamo andati noi come volontari, siamo andati a confrontarci con una richiesta economica per mettere a norma tutto elevatissima. Per questo abbiamo iniziato nel 2023 a chiedere un euro all'entrata, che poi si è trasformato in 5 euro nel 24.
Come descriveresti il modo in cui il clima è cambiato per delle persone che vogliono aprire, come era per voi al tempo, e portare avanti, come per voi adesso, un festival nel 2003 rispetto al 2025, insomma, al clima attuale?
Fino a pochi anni fa i festival come noi potevano contare su una scelta di gruppi medi come sia per importanza e medi anche per cachet, quindi per la richiesta economica. In questi ultimi anni, anche post-Covid ancora più marcato, c'è questa forbice tra gruppi piccoli sconosciuti e i gruppi che appena c'è un singolo che attira attenzione, i cachet partono subito altissimi. Io sento tantissime realtà a Bergamo che faticano in questi anni, tanti altri come noi ha mollato. Il problema è che con le nuove regole, diciamo che anche le amministrazioni comunali stesse tendono adesso a essere più distaccate, a non assumersi la responsabilità e quindi a voler delegare tutto agli organizzatori. Noi, lo ricordo, non siamo professionisti, quindi durante l'anno abbiamo tutt'altro da pensare, ritagliamo del tempo per eventi aperti a tutti, ma quando vai a incontrare una commissione di pubblico spettacolo dove al tavolo hai 10-12 interpreti, ognuno esperto nel proprio settore, ASL, impianti elettrici, vigile del fuoco, poi c'è il commissario, il prefetto, cioè comunque sono personaggi che ti possono mettere in difficoltà in qualsiasi momento. La vedo molto dura a Filago, purtroppo, aggiungo. D'altro canto vedo che numerosi associazioni in primis, ma anche enti, quindi anche comuni della zona, si sono fatti vivi, comunque hanno dato il loro supporto, e quindi speriamo di creare qualcosa sempre a Bergamo magari in qualche altro comune.
L'esempio del Filagosto ci dà una mano a fare un quadro della situazione vista dal campo. Già nelle parole di Giuseppe Carminati, che avete appena ascoltato, si percepisce che i problemi di cui parla non sono affatto contestuali, ma strutturali. La storia inizia in realtà dai tempi di iTunes, del declino delle copie fisiche che costringe artisti e relativi management a cercare profitti altrove. Ecco che l'industria della musica live diventa piano piano una macchina da soldi che fa sempre più selezione all'ingresso. Il Covid, che ha fatto definitivamente scoppiare questa bolla, ha rivelato la presenza di un settore in cui i costi di partenza per organizzare un festival sono così alti da erodere quasi completamente la fascia media della musica live. Un settore in cui gli artisti vanno prenotati con così tanto anticipo che i festival più piccoli sono costretti ad accontentarsi di chi rimane. Per portare il nostro sguardo alla scala nazionale, abbiamo parlato con Federico Rasetti, presidente di Keep On Live, che ha da subito riportato buona parte dei problemi di cui abbiamo parlato finora ad un fenomeno di natura economica, ossia all'ingresso prepotente di fondi finanziari e multinazionali nel mercato di live e festival.
Non tanti vedono che il punto di vista è quello dell'entrata dei fondi finanziari nel mondo della musica attraverso le multinazionali che hanno iniziato poi all'estero ormai da diverso tempo, però è un tipo di mercato che è completamente diverso da quello italiano, sia come modelli di festival, sia come attitudini del pubblico, completamente diverso. E quindi qua da noi quello che all'estero comunque sta impattando, e sta impattando in modo negativo, ma con degli impatti, non voglio dire più etici, però con un po' più di rispetto, e comunque la filiera indipendente ha saputo adeguarsi e adattarsi a questi cambiamenti, in Italia sta portando dei problemi grossi grossi invece. Quindi festival che vengono acquisiti o organizzati direttamente da queste soprattutto due multinazionali, sono quelle maggiori, e quindi questo fa sì anche che se tu guardi la maggior parte dei festival di una certa dimensione, allora nelle line up che sono più o meno tutte uguali. Ecco, questo aspetto molti non lo vedono, molti altri sì, per fortuna, perché appunto poi si vedono nei propri territori festival magari storici di 20-30 anni che vengono di fatto schiacciati poi da manifestazioni nuove organizzate di fatto da agenzie, mentre il festival di per sé dovrebbe essere, no? Avere una vera direzione artistica che ne dà l'identità e prende, a seconda della direzione artistica, anche da diverse agenzie i propri artisti, mentre oggi questo il pubblico se ne rende, figurati, ancora meno conto, non si rende conto che alcuni sono completamente dei fake festival, sono dei festival verticali di solo determinate agenzie. Io credo che il fatto che da noi i festival siano organizzati in questo modo, quindi che non ci siano festival sostanzialmente, se non piccoli festival per stare nella accezione, diciamo così, inglese ed europea del termine, sia una conseguenza di un mercato diverso, ci rende più fragili a delle ingerenze di questo tipo finanziario ed economico rispetto all'estero, perché all'estero il sistema festival è più consolidato, ha economie più forti, ha dei modi di operare differenti, quindi è nel weekend, anche l'acquisto delle band arriva col modello festival, quindi cachet leggermente più bassi, ne fanno tanti. Qua da noi invece è più, parlo di band di un certo livello, è più su il cachet alto non me lo puoi dare, allora faccio un concertone io da solo, me lo produco con l'agenzia grossa, ma allora questo appunto non è un festival, e poi metto dentro due o tre band comunque sempre del mio roster.
Se entrano in campo i capitali finanziari, chi cerca di fare senza può dirsi perso in partenza. Chi vuole sopravvivere invece deve ripensare al proprio festival come un'esperienza tout court, dove servizi e accessibilità contano di più di quello che succede sul palco. Un contesto profondamente diverso da quello in cui era nato, ad esempio, un festival come il Filagosto, di cui abbiamo parlato all'inizio. Un ambiente in cui tutto il mercato si tende verso l'alto e diventa il regno di pochi.
Tieni conto che, per rispondere alla tua domanda anche con dei dati, il 5% delle imprese della musica dal vivo in Italia, il 5%, fa il 66% del mercato nazionale. Il 5%. Questo non ti ricorda un po' il fatto che l'1% delle persone al mondo guadagnano? Perché è così. Il mondo sta in questa direzione. La cosa che dispiace, dal punto di vista italiano e che non era così fino a 5-6 anni fa. Ne viene meno la diversità imprenditoriale, perché è bello quando ci sono associazioni che hanno il loro scopo, delle SRL, delle cooperative che organizzano. Non può essere tutto assoggettato a due o tre gruppi finanziari. Peraltro nessuno italiano, se uno volesse tirar fuori anche delle tematiche che in realtà secondo me sono importanti perché parliamo di territori, quindi credo che anche la governance, se vuoi, il presidio sia comunque dei territori, che non si debbano cedere a degli attori extraterritoriali, seppur chiaro che poi sui territori utilizzano le persone, ma alla fine sempre là i figli arrivano, bisogna sempre seguire i soldi quando, per qualsiasi ragionamento.
Per evitare di chiudere su queste note dolenti, abbiamo chiuso la nostra chiacchierata con Federico Rasetti parlando di chi avrebbe il potere e la possibilità di intervenire per cambiare la situazione che abbiamo descritto finora e che cosa potrebbe fare.
Alla fine, secondo me, gli attori che ancora in Italia potrebbero fare qualcosa per evitare tutto ciò sono sostanzialmente tre, in ordine di responsabilità. Il primo è il pubblico, e infatti fanno bene gli organizzatori quando si arrabbiano con i loro enti locali. Quando questi spazi non ci sono più, ne perdono i territori, in termini di democrazia, di spazi di sicurezza, anche certo economici, ma ne perdono soprattutto in questi ambiti. La seconda è delle società di collecting italiane. Facciamo che faccio i nomi solo delle virtuose, che è Nuovi Maie, con cui abbiamo anche collaborato a fare dei bandi per il sostegno alla musica dal vivo. Adesso credo che sia attivo, se non erro, quello per i festival, tra l'altro, quindi siamo perfettamente in tema. Tolto questo, non c'è nessun sostegno agli operatori di musica dal vivo nei territori. Non ci sono, ci sono pochissime convenzioni, ci sono pochissime attività anche di formazione, di supporto, perché anche comunque ci sono altre società che fanno bandi, e fatto, se vai a vedere chi è stato selezionato, è tutta roba, la scala, cioè qualcosa che ricade sempre più o meno nel classico, qualcosina di jazz, ma c'è veramente poco altro. La terza, e non mi faccio illusioni, anche se a volte può essere la più dinamica da mettere in campo rispetto alle altre, sono proprio le multinazionali, cioè quelle che hanno aggiunto un tassello di complessità e di difficoltà a questo settore negli ultimi anni. Però non puoi chiedere a delle realtà alle quali, purtroppo dico, giustamente fanno il loro lavoro e fanno il loro business in maniera estrattiva come fanno in qualsiasi altro ambito economico. Cioè, parlando di Live Nation, Rapino non mi ricordo quanto ha staccato di dividendi l'ultima volta, ma qualcosa come addirittura più di Tim Cook, il CEO di Apple.
Gli attori e le dinamiche di cui parliamo non si limitano affatto ad essere un fenomeno italiano. In Regno Unito, per esempio, l'Association for Independent Festivals ha raccolto 78 casi di festival annullati solo nel 2025, inclusi nomi storici, come nel caso del Cambridge Folk Festival. L'ex economista in capo di Spotify, Will Page, di tutta risposta ha detto che c'è necessità di ripensare i festival, per due fatti in particolare. Da un lato, la contrazione dei risparmi del dopo pandemia, dall'altro, le nuove preferenze del pubblico, che sceglie sempre di più di fare una cosiddetta corsa al vertice, ossia di concentrare quei già pochi risparmi nella spesa per un paio di grandi eventi, piuttosto che spalmarla su più festival. Una situazione chiaramente insostenibile per chiunque voglia mantenere un'iniziativa di piccole o medie dimensioni. Ne abbiamo parlato con Joe Cunningham dallo Shrewsbury Folk Festival, che ci ha dato proprio una panoramica di alcune delle loro strategie per ovviare a questi problemi.
Initially, in the first few years after COVID, people were quite reluctant to commit.
Inizialmente, negli anni dopo il Covid, le persone non erano disposte a prendersi l'impegno di comprare i biglietti con anticipo, il che ovviamente non aiuta il nostro cash flow. Una cosa che abbiamo fatto noi negli ultimi anni è stato introdurre un pagamento a rate, così che chi compra il biglietto il giorno in cui va in vendita, poi ha 11 mesi per pagarlo. E penso che questo abbia aiutato molto a prendersi prima quell'impegno di venire al festival. È stata una cosa piuttosto grossa per per noi, che ci ha aiutato molto, perché non possiamo alzare il prezzo dei biglietti tanto quanto si stanno alzando alcuni dei nostri costi. Certi costi si sono alzati del 100% e se noi aumentassimo il prezzo dei biglietti del 100% non ne venderemmo nessuno.
And if we increased our tickets by 100%, we wouldn't sell any. We have an incredibly loyal audience.
Noi abbiamo un pubblico estremamente fedele. Direi che qualcosa come l'80-85% delle persone che comprano i biglietti sono persone che sono già state al festival. Ci impegniamo molto a scoprire artisti nuovi per il nostro pubblico, così che conoscendoci si fidano che se vengono e anche se non riconoscono molti dei nomi, ascolteranno della bella musica e si divertiranno con noi.
Dalle parti del Regno Unito, dove le questioni sulla musica live e sul destino di piccoli club e festival sono sentite di più e da più tempo, nel tempo sono nate anche alcune proposte. La stessa Association for Independent Festivals ha proposto che l'IVA venga abbassata al 5% per consentire ai festival di sostenere i costi. Il governo Starmer, che a inizio mandato sembrava dimostrare una certa attenzione, una certa solidarietà verso il settore cosiddetto grassroots arts, sembra ora aver nuovamente lasciato gli organizzatori di realtà medio-piccole al loro destino.
That 5% reduction on VAT is very much being driven by the AIF.
Quella riduzione del 5% dell'IVA sta venendo molto spinta dall'AIF ed è una cosa che noi supportiamo molto perché è stato già fatto durante il Covid. Quindi sappiamo che si può fare e anche se il governo probabilmente si lamenterebbe delle minori entrate, non penso che si rendano conto di quanto sia esteso l'impatto dell'ecosistema di un festival. Quando un festival non si fa, ci sono persone che non ottengono un lavoro, per esempio non ce l'hanno gli appaltatori e i fornitori. Succede che non vengono spesi soldi sul territorio da chi di solito viene in città per il festival. E insomma, c'è una reazione a catena molto importante se un festival viene annullato. Penso che in generale con l'arte e con la musica parliamo di una di quelle cose che la gente non apprezza finché non le perde. E a quel punto è troppo tardi per tornare indietro. Quindi sarebbe bene sentire delle nuove proposte dal governo.
La testimonianza di Joe Cunningham conferma in grande parte le nostre impressioni dall'esterno. In Regno Unito, i festival si sono già mossi per trasformarsi in esperienze, per offrire al pubblico un posto dove stare, prima ancora che un posto dove ascoltare la musica. Eppure, i problemi sono quelli. E se in parte li si può certamente bollare come un fatto congenito al periodo post-pandemico, la fetta più importante rimane responsabilità di alcuni. Come sempre, la tentazione è quella di semplificare, di interpretare ciò che finora abbiamo descritto come una specie di fatalità, il prodotto di fenomeni che non avrebbero potuto essere altrimenti. Invece, e anche qui, come sempre, il presente dei festival è il risultato di contingenze, di una storia che avrebbe potuto prendere un'altra direzione, ma non l'ha presa, di interventi riequilibratori pienamente nelle corde del settore pubblico che però non si sono visti. Il trend è chiaro e ha delle conseguenze grosse, sia per gli artisti, sia per il pubblico, sia per gli addetti al settore. Per gli artisti, perché non ci possono essere solo le stelle o le stalle. Per il pubblico, perché non si possono pagare 200 euro per vedere festival in cui ci sono sempre i soliti 4 o 5. E per gli addetti al settore, perché i lavori semplicemente non ci sono più. Per riassumere, un quadro non irreversibile, ma che lancia segnali piuttosto chiari.
Questa dunque è la fotografia intorno al momento attuale dei festival, non solo in Italia. Grazie ancora a Luca Santoro per il servizio. Ora 2 minuti di pubblicità e poi torniamo con noi la Nigna con il suo nuovo disco. State qui.
Questo è Jack, Radio Popolare.
La Niña l'avete riconosciuta la voce, questo è un brano che fa parte del disco appena uscito Foresta e noi siamo contentissimi di poter dire che la Niña è qui nei nostri studi, ben ritrovata.
Grazie per l'invito.
Ma grazie a te di essere qua, ci si vede dopo un po' di tempo, dopo tutto il percorso di Veritas che abbiamo visto insomma dalla sua uscita e tutto il percorso che non abbiamo visto ma abbiamo intravisto con i singoli che l'hanno anticipato di Foresta. E quindi la prima domanda di questo disco, che è anche complesso da un punto di vista sonoro, da un punto di vista testuale, da un punto di vista anche di racconto, di narrazione, è da dove è partito il percorso verso questo lavoro?
Allora, in realtà diciamo che proprio parlando praticamente, poi partendo da un titolo che è quello di Trem, che poi non mi ricordo a che punto sta la tracklist, però magari insomma mi pare a metà, no?
Sì, esattamente a metà.
È incredibile. Sì. In realtà è stato questo il pezzo che ha dato il via poi alla scrittura, nel senso che chiaramente, vabbè, i motivi che stanno dietro ad una pausa lunga come quella che ho fatto per questo disco e dietro la ricerca anche importante che c'è dietro, sono tanti e hanno a che fare chiaramente anche con la sfera emotiva, personale,
certo,
con una sorta di stanchezza che avevo nei confronti anche della mia creatività e anche della musica in generale, cioè avevo proprio un po' di stanchezza nei confronti della musica, cioè non mi piaceva più la musica.
Tipo saturazione proprio.
Non mi piaceva niente di quello che facevo, niente di quello che ascoltavo, stavo veramente in una profonda crisi mistica e spirituale. E quindi tutto questo accompagnato dal terremoto ha creato chiaramente il terreno fertile per la creatività.
Sì.
Quindi dalla grande crisi è nato il fiore, che è appunto Trem, questo primo pezzo che è nato da una mia sperimentazione con i tamburi a cornice. Mi sono messa a suonare la tamburra che avevo in casa, l'unica che avevo. Adesso abbiamo tipo 38 tamburi perché lo shopping compulsivo
e poi parte
esatto,
via.
Prima era solo una quella e stava solo lei lì carina e io l'ho suonata diciamo in tutti i modi, ho campionato la tamburra che io ho suonato e ho fatto questa prima persona che poi è cambiata completamente, cioè nel senso è evoluta molto, di Trem. E da lì è nata questa forza, questa voglia, questa forza anche che non c'era perché mancava un po' di coraggio di esplorare questa musica archeologica, questa ancestralità che non avevo approfondito, ma neanche negli ascolti, neanche nelle mie conoscenze, cioè mi ero fermata ai drammaturghi, ai musicologi, ai musicanti, ai compositori che avevano attinto al passato ma che sono recenti, tipo citare banalmente De Simone,
certo,
o la nuova compagnia di canto popolare, è un passato recente, ma loro a cosa hanno attinto?
Esatto.
Da questa domanda è nata poi anche la mia ricerca.
Arriva anche l'importanza dal tuo racconto del primo passo, cioè c'è quel brano, c'è quel rapporto con la tamburra che arriva e che da quel momento in poi mette in moto, no?
Sì.
Si dice che la parte più difficile di un percorso anche lungo è sempre il primo passo, il più importante.
Sempre, mamma mia.
Tutto quello che c'è stato prima, la crisi di cui ci raccontavi, sicuramente poi in realtà ci si accorge magari nella fase creativa che nulla passa in vano, lasciano dei sedimenti che poi vengono portati fuori. Cosa ti ha nutrito in quel momento lì, nel momento un po' di crisi? Cosa ti sei accorta che in realtà sei riuscita a raccogliere magari in quel momento?
Sicuramente posso risponderti con grande sincerità quando ti dico che ho raccolto proprio lo studio, cioè che cosa intendo. Ho iniziato a diventare di nuovo studentessa, cioè mi mancava studiare, quindi che ho fatto? Ho iniziato a studiare violoncello. Dopo i 30 anni studiare violoncello è tipo un'impresa,
esatto,
nel senso... capito? Un po' da pazzi. Però in realtà poi sono anche abbastanza un talento naturale con lo strumento, che è una cosa anche abbastanza difficile. Per cui se non ci fosse stato questo talento non l'avrei continuato, ti dico la verità. Però conoscendo il maestro Aurelio, che saluto se mi sta ascoltando, che mi ha dato molta fiducia, Aurelio Bertucci, che è poi il primo violoncello del San Carlo, mi ha detto no, guarda, ce la puoi fare. Quindi io mi sono nutrita anche di cosa? Di studio, cioè di cose che mi edificassero come essere umano e che diventassero un po' una meditazione durante la giornata senza pensare al risultato. Ma non perché devo fare il disco, allora mi metto a studiare perché devo fare il disco, o mi metto a prendere perché poi devo mettere queste cose nel disco. No, zero. Io ero stanca, come ti dicevo, però non stavo facendo un disco. Non sapevo che stavo facendo un disco, ero stanca. Volevo creare perché avevo qualcosa da dire, non sapevo dove stimolare la mia creatività e avevo bisogno di tornare un po' ragazzina, studentessa. Volevo sentirmi di nuovo un'alunna delle cose, della vita. E questa cosa mi ha nutrito molto, perché mi ha svuotato proprio.
Esatto, mettersi in quella posizione sicuramente aiuta a portare dentro di sé tante nuove cose che poi creano gli stimoli. Esatto, esatto. Stimoli che poi sono tantissimi, lo dicevamo all'inizio della chiacchierata, in questo disco, perché non si può dire che non sia un disco personale, non si può dire che non sia un disco comunitario, se vogliamo, con delle radici culturali chiare. Negli ultimi anni la fortuna, e forse anche un po' sfortuna, della scena campana, della narrazione della scena campana, è che forse si è sovraccaricata questa idea del periodo d'oro della scena napoletana e non solo musicale, no? Certo. All'immaginario, gli ultimi 3-4 anni. Spostando un pochino lo sguardo dal pregiudizio, ma in realtà muovendosi sempre su dei binari magari un po' meno visibili di cliché.
Certo,
qui
esatto.
Di cliché ce n'è pochissimo.
Non ce ne sono.
Anche nel modo in cui tratti gli strumenti, che hai detto di aver un po' riscoperto, lo hai detto, c'è il campionamento dentro che rende tutto intanto incredibilmente tuo. E poi mi sembra che il focus si sposti un pochino dalla Napoli che tutti hanno in mente. Anche in questo penso ci sia dietro della ricerca.
Assolutamente, anche perché io, diciamo, penso anche... Ah no, beh, i problemi... Cioè, nel senso, analizziamo un attimo la realtà, brevemente, passiamo per quello che sta succedendo. Allora, io innanzitutto penso che quando si inneggi all'eccezionalità di qualcosa, dietro questo complimento si maschera sempre una grande discriminazione. È una ghettizzazione. Quindi... anche basta, questi napoletani sono i migliori del mondo, Napoli è la città più bella del mondo, e Napoli questo, dietro questo complimento ci sono secoli di razzismo, di un'Italia antimeridionalista, e io non ho paura di dirlo perché mi schiero politicamente e socialmente, anche se non è cool dirlo, ma è così. E si tradisce un pensiero estremamente monolitico, limitato, diciamo privo di riferimenti culturali e privo di conoscenza della storia, che è una cosa fondamentale. Perché già in un momento in cui la storia si ripete, quella recente, tipo i genocidi di massa, non è ignorare il passato, è una colpa, capisci? Cioè, per me è una colpa. Quindi io, innanzitutto, non sono una guida turistica di Napoli, non me ne frega niente, racconto la mia città, non me ne frega niente. E Napoli è un quadrilatero, dire Napoli, cioè la tua Napoli, la tua musica, non vuol dire niente, stai dicendo nulla. Al massimo puoi dire che c'è, se proprio devi geolocalizzare la mia musica perché stai soffrendo, che devi dargli un posto.
Bisogna dare delle etichette,
mamma mia. Allora parliamo di Mediterraneo o... in generale, che è molto ampio, quindi parliamo di Mediterraneo, della culla del Mediterraneo, della compagine di etnie che fanno il Mediterraneo anche fuori dal Mediterraneo, e poi parliamo delle campagne, perché la musica che tutti conoscono, che poi ha influenzato Carosone, che ha influenzato il teatro napoletano della città napoletana, i salotti napoletani dal 600, nasce nelle campagne e viene mutuata dai drammaturghi e messa nella città al servizio delle persone. Questo succede da sempre e la gente non lo sa. Poi la musica urban napoletana, che è quella che faceva anche Pino, perché Pino faceva urban,
quello era
non è che faceva folk, quello che la musica urban è musica della città, perché è contaminata dall'America.
Quello è assolutamente.
Quindi anche un po' di consapevolezza delle proprie radici e non chiamare radici cose che non lo sono.
Ma infatti, anche perché questa idea di radice porta con sé un'altra idea pericolosa, che è quella della purezza, che in realtà è un impoverimento delle sonorità. Dicevi di come, per esempio, Pino Daniele abbia portato con sé le radici anche afroamericane,
assolutamente,
per cui fondamentale il black, il blues, è quello che poi è diventato nell'urban. Una delle cose potenti, secondo me, di una certa musica black è proprio che nell'innestarsi su diverse realtà Ci si mescola
assolutamente.
Quindi sì, quando l'hip hop ha iniziato a lavorare sui campioni, mm-hmm, era bello perché passavano i Kraftwerk sotto le mani di una banda di afroamericani del, certo, Bronx, che li tirava fuori una cosa diversa. Napoli fa questo, ma qualsiasi città in realtà fa questo. Il Mediterraneo è ricchissimo.
È ricchissimo. Assolutamente. Ci sono comunque nostri fratelli lontanissimi, ci sono cose mistiche e spiegabili come la corrispondenza tra scale musicali napoletane, campane comunque, e della tradizione italiana anche, e indiane, cioè ci sono, sì, cose anche comunque inspiegabili che storicamente non hanno neanche dei fondamenti, come posso dire, geopolitici, mm-hmm, o sociologici, che tu dici facciamo etnomusicologia e quindi andiamo a connettere diciamo questi due posti geograficamente con un senso. Non tutto ha senso, alcune cose sono casuali e non ci è dato saperle, si fa la ricerca per quello, perché è stimolante, non per arrivare necessariamente a qualcosa, ma perché magari la ricerca ti fa scoprire altre cose lungo il percorso. E niente, vabbè, questo era giusto.
Pensa che figata il fatto di partire per una ricerca mettendo come punto chiaro che la cosa più importante non è arrivare alla risposta, ma tutto quello che,
esatto,
trovi in mezzo.
È quello.
Perché a volte davvero, come dicevi, è molto stimolante. Però sei qui con una chitarra e quindi ti chiedo, per la prima volta, quindi sono molto contento, se ci regali un brano dal vivo e cosa ci porti.
Allora, io ho pensato di farvi sentire Oinè, che è un pezzo a cui tengo molto, perché è forse l'unico pezzo dove a parlare sono proprio due animali. Quindi non è una conversazione tra due esseri umani, né una poesia, né una celebrazione, né un monologo, né un romanzo, ma è una conversazione tra un serpente ed un gatto. Se proprio devo scegliere chi sono, io sono il gatto e vinco, ovviamente.
Chiaramente.
Questo dibattito. Chiaramente. Questo dibattito musicale.
E allora questa è Oinè, la Niña, dal vivo su Radio Popolare.
Vira capello scioro, capello scioro Oinè, o volesse pur io, o volesse per me. Sienta capello attore, capello attore Oinè, che ho tenuto sto giardino, mamma la già sape. Si venuta a fa, dall'isci tutte cose sulle pammuzze ca. Sa serpa velenoso, prima parla con me, questa lingua mariosa da vissa fobide. Per te con me una foglia, sta mire in faccia a te, e voglio che con moglie sa vera con ma che. Volesse tutto il rosa, ma senza fatica, sai fa solo una cosa e si chiama ruba. E mo vattenno in eva, prima che ti schiatto, che zocca le serpiente, non durano che ghiatto. Mo vattenno in eva, che sto giardino mio, e non ci stanno sante, non ronga manca a Dio. Non mi fa parlare, che si arrapa bocca, i riga verità, che ti spanta fa, prima che ti gira, da giambare a campà, ma vera te carivo, che mi faceva fa, prima che ti gira, da giambare a campà, ma vera te carivo, che mi faceva fa.
Oinè, la Niña dal vivo, grazie davvero di questo regalo. Ci dicevi che questo è un dialogo tra animali. Ecco, gli animali sono presenti anche proprio da un punto di vista sonoro in questo, in questo disco, così come tante altre cose che non nascono esplicitamente come strumenti musicali. La consapevolezza che il suono ci circonda è una delle cose che viene attraversata da questo disco in qualche modo.
Assolutamente, proprio come ti dicevo, contemplazione anche dei suoni che non sono già musica, cioè nel senso, secondo me è molto importante connettersi con l'ambiente, anche quando ti connetti con strumenti musicali, indagarne un po' il senso e anche la loro corporeità, è bello, cioè sfruttarli in tutti i loro punti di contatto, di fisici. E secondo me è un modo molto carnale di approcciare allo strumento e alla musica in generale. E ti ho detto, io poi non so se te l'ho detto prima, ma io non amo molto uscire di casa, per cui il giardino è fonte di grande ispirazione per me, per cui, perché sto molto a casa, e motivo per cui questi viaggi, insomma, me li faccio anche osservando gli animali, che comunque a me mi emozionano e non mi fanno sentire la necessità di vagare per il mondo. Cioè, sono molto soddisfatta del mio
dell'angolino.
Del mio angolino, della mia finestra sul giardino, delle gazze che mi vengono a trovare, degli uccellini, del mio gatto. E quindi, insomma, osservo molto il mondo animale, ed averlo, cioè, nel senso, per me è molto emozionante, cioè, nel senso, quando io sento comunque gli uccelli nel mio disco, che ce ne sono tanti in più di un pezzo, io mi emoziono come se fosse un giro di chitarra incredibile.
E poi è un bel regalo, pensa, cioè, da parte loro, cioè, certo, nel senso, no? Anche proprio a livello sonoro e musicale. E poi gli elementi naturali sono quelli che hanno anche dato un po' il via a questo disco. Parlavi del terremoto, esatto, parlavi di Trem, quindi come da un lato dicevamo, la musica ci circonda già nell'elemento naturale, ma poi quando lavori sulla musica in qualche modo restituisci all'elemento naturale, esatto, una corporeità sonora anche diversa. Ci sono tante cose, e come fuori onda dicevamo, ci sarà anche un aspetto dal vivo bello carico, perché sonoramente lo merita il lavoro. Cosa ci dobbiamo aspettare?
È un live molto molto intenso, è tutto suonato. Abbiamo messo su una super band, diciamo, io le chiamo gli Avengers, poi insomma siamo cinque, una formazione a cinque, siamo io alla chitarra battente, chitarra classica e tamburo, quindi tamburello, poi c'è Alfredo Maddaluno che è clavicembalo, voci, tutti cantiamo ovviamente, mandolino, percussioni, Francesca Del Duca, percussioni, tamburi a cornice, batteria, Denise Di Maria, maracas, charango, chitarra classica.
Tutti super, cioè, polistrumentisti.
Praticamente siamo cinque di noi, ognuno di noi ha una postazione a 4-5 strumenti.
Gli Avengers veri, sì.
E facciamo uno show molto, molto coreografico, molto bello, sì sì.
Dicevamo delle tante cose che entrano, io ti chiedo una, perché abbiamo detto c'è tanta natura che entra a livello di immaginario, ma anche a livello di suono, c'è tutto quello che ti ha portato a sbloccarti e a crearlo questo disco. Quando sei uscita da questo disco, quando lo hai chiuso, come, insomma, che tipo di fase hai vissuto? Di soddisfazione, di svuotamento in qualche modo, di rilassamento, oppure di restituzione di energia?
Allora, io ho avuto forse l'ultima, cioè, nel senso, mi sono sentita per la prima volta, nonostante la stanchezza, perché poi negare la stanchezza pure sarebbe una bugia, cioè sono stanchissima, anche adesso lo sono stanchissima. No, però... è stato anche molto poi adrenalinico, cioè, nel senso che è forse il primo disco, lo dico, ma non per rinnegare il passato, perché cresce, se no non ci sarebbe l'evoluzione artistica, certo, se ti piacessero tutti i tuoi lavori allo stesso modo. La prima volta che mi sento che non ho avuto ancora la fase di mi fa tutto schifo, che normalmente arriva molto,
cioè, il rigetto alla fine, sì.
Perché in realtà non lo penso, cioè penso che sia veramente molto molto importante questo lavoro, e ci credo tanto, mi restituisce tanto a livello energetico, e mi ha anche connesso istantaneamente con persone da ogni luogo del mondo, ma letteralmente, e quindi questa cosa è stata molto stupefacente, non me l'aspettavo.
Prima si dicevano, proprio da questo punto di vista, della geografia anche del Mediterraneo, e però anche dell'importanza di guardare intorno a sé. Tu lo hai anche sempre fatto, in realtà, certo, in verità ci hai portato un po' in Inghilterra, sì, cioè, sì, ci sono davvero tante cose. Alla fine siamo esseri umani, e c'è qualcosa che risuona, forse è parte della risposta al mistero di come alcune sonorità vadano dal Medio Oriente a noi, senza apparente soluzione.
Senza viaggiare,
esatto,
fisicamente.
Esatto,
no?
Esatto, è uno di quei misteri lì. L'ultima domanda te la faccio un po' su questo: cos'è che ti affascina oggi nei tuoi ascolti? Quindi spostando il punto di vista da musicista ad ascoltatrice.
Sì, allora ti dico, sicuramente quello su cui, cioè, che ultimamente sto ascoltando, quello che è la voce, Beh, non è una risposta, cioè sembrerà banale, però è una cosa che non ho mai fatto, cioè non ho mai prediletto molto, cioè nel senso non mi sono mai concentrata molto sulla voce, più sui messaggi, anche dei, cioè sono un amante della poesia, quindi comunque tutte le miei cantautori, cantatrici preferite, tendenzialmente hanno sempre dei testi incredibili.
Certo.
Perché c'è un po' questo questo feticismo del testo, qualunque sia la lingua. Questa volta invece mi sto concentrando molto sull'uso della voce, sul modo in cui viene utilizzata, e in base a questo cerco l'armonia, perché è anche un'altra cosa che secondo me ha un potere di evocare veramente stati emotivi molto complessi, cioè di dirti e di farti capire cose veramente inesplorate del sé, e quindi su questo mi sto concentrando.
Hai detto una cosa molto affascinante, perché è vero, il testo può rimanere una cosa centrale, ma non è l'unica cosa che comunica quando si ascolta, e quindi sì, siamo fatti di tantissimi livelli diversi. La Nigna, grazie mille,
grazie
di essere stata qui oggi. Furesta è il disco, è fuori, andate a recuperarlo, è bellissimo, e poi noi ve lo facciamo ascoltare da un po', e un motivo ci sarà. Grazie davvero,
grazie di cuore.
E in bocca al lupo per tutto.
Viva il lupo.
La Nigna, o Ballo d'Empennate, e io chiedo scusa sempre per il mio napoletano, il disco è Furesta, avete notato come la linea, la drumline di questo brano siano in realtà letteralmente degli zoccoli di cavallo. Sono le 14:58 minuti, siamo arrivati in fondo anche alla puntata di Jack di oggi. Ringraziamo la Nigna per essere stata nostra ospite e averci presentato il suo ultimo album, anche regalandocene un brano dal vivo. Ringrazio anche tutti voi che siete rimasti all'ascolto anche in questo mercoledì, ve lo dico, anche domani ospite. Un ospite, domani c'è Samara Joy, ve lo dico già, domani c'è Samara Joy, quindi vedete di non mancare, torniamo a partire dalle 14. La puntata di oggi la trovate in podcast sul sito di Radio Popolare e sull'app. Se volete recuperare i brani invece che abbiamo condiviso in quest'ora, Spotify, seguite il profilo Matteo Villaci e trovate la playlist, oppure seguitemi su Instagram, @Matteo_Villaci, Matteo_Villaci, e lì, come ogni giorno, tutte le canzoni che abbiamo ascoltato nella puntata di Jack di oggi. Ora la linea torna a San Donato Milanese, dove c'è Elisa Graci e Playground. Noi, come detto, domani alle 14 siamo qua. Un buon pomeriggio a tutti. Ciao.